Stamattina le prime pagine del Vangelo secondo Luca. Per renderci conto di come la catechesi del nostro evangelista, che egli dedica a Teofilo e dedica ad ogni lettore, ad ognuno di noi, perché ci rendiamo conto di essere coinvolti in una storia d'amore, Teofilo. Ebbene, questa catechesi è mirata a cogliere le modalità dell'inserimento di questo nostro giorno, che per noi sta ormai declinando verso il tramonto, il 30 di giugno del 2019, come noi lo definiamo, e l'oggi della visita di Dio. L'oggi. Modalità di inserimento nell'oggi, perché è in questo modo che l'Evangelo ci riguarda, che l'Evangelo ci trasmette la grande gioia, che l'Evangelo apre per noi le strade della salvezza, cioè del ritorno alla pienezza della vita, apre per noi quella prospettiva di liberazione dalla paura e dalla morte, di cui già Zaccaria cantava l'annuncio nella sua profezia celebrativa, nel momento in cui si rivolge al figlio neonato da 8 giorni, che sarà profeta. Come è possibile che il nostro giorno coincida con l'oggi della visita? Com'è possibile che l'opera di Dio che si è introdotta nella storia umana in quella maniera unica, singolare, esauriente, definitiva, in quel giorno che va dal cielo che si apre al cielo che si chiude, sia la novità che investe, coinvolge e trasforma strutturalmente la nostra vocazione alla vita, dal momento che noi abbiamo a che fare con questo giorno che è il 30 di giugno del 2019. Com'è possibile questo? D'altronde, vedete, l'Evangelo funziona così. Funziona proprio in quanto realizza questa novità che conferisce al nostro giorno limitato, fatiscente, transitorio, le nostre relazioni così ancora condizionate da una mancanza di respiro, relazioni limitate, circoscritte, segnate da tante sofferenze, conflitti, incertezze, errori, fino alla morte. Questa nostra condizione di creature umane nel tempo e nello spazio è introdotta nell'oggi della visita di Dio. L'opera di Dio per noi, il giorno che è stato inaugurato mediante l'apertura del cielo e che poi si è concluso con la chiusura di esso, quel giorno continua ad essere il criterio determinante per interpretare il senso autentico dei giorni che passano, che si consumano, che si esauriscono, che vengono meno, la nostra vocazione alla vita. C'è una vocazione per ciascuno di noi che diventiamo Teofilo in quanto siamo inseriti nell'oggi di Cristo Signore. Oggi è nato per voi nella città di Davide, vi evangelizzo una grande gioia oggi. Oggi tu sei mio figlio, ti ho generato, il Salmo 2, oggi. Ed ecco, Vedete che dal capitolo 4, versetto 14, io vi invito a passare in rassegna le pagine che seguono, per adesso fino al capitolo 5, versetto 16. Questo non vuol dire che dobbiamo adesso sostare meticolosamente su tutti i versetti. Io vi dico qualche cosa a modo mio, e poi ciascuno di voi lì dove vedrà che c'è un richiamo, che c'è una sollecitazione, che c'è uno spunto che ha a che fare con il vostro cammino, la vostra ricerca, c'è una percezione che coglie nell'animo direttamente un segnale, un'interpellanza, lì fermatevi. Ma vedete, uno sguardo un po' panoramico a queste pagine, perché proprio qui dal versetto 14 del capitolo 4 ha inizio quella che si può opportunamente chiamare la grande catechesi dell'evangelista Luca. Ne avremo per diversi capitoli, non ci interessa fare un lavoro di carattere tecnico, esegetico, niente affatto, ci interessa nutrire la preghiera, questo sì, certamente. Ebbene, vedete, la prima grande tappa della catechesi sviluppata dal nostro evangelista Luca, nella prospettiva che sappiamo, che richiamavo poco fa, come avviene che ci inseriamo nell'oggi della visita di Dio. Come avviene che noi siamo in grado di recepire in pienezza quella novità che si è introdotta nella storia umana quando il cielo e la terra si sono baciati? Il Figlio che a cuore aperto è presente sulla scena del mondo si muove, gestisce, opera, parla. E qui il dato emergente all'inizio della grande catechesi di Luca è proprio questo: Gesù è maestro. Gesù è maestro. E Gesù è alla ricerca di ascoltatori. E su questo Luca insiste con particolarissima, come dire, lucidità narrativa, ma è vero che anche gli altri racconti evangelici conferiscono senz'altro al Figlio che è presente ormai in mezzo agli uomini e si dedica alla sua attività pubblica, la qualità, le caratteristiche, le prerogative del maestro, è vero, ma qui vedete alla ricerca di ascoltatori. Perché prima e fondamentale modalità di inserimento nell'oggi della visita è proprio quella che possiamo sintetizzare, anche se in maniera un poco grezza, così: l'ascolto, l'ascolto della parola. E l'ascolto della parola, quella parola che viene da lontano, quella parola che ormai è depositata, che è trasmessa a noi, è non soltanto reminiscenza di un insegnamento antico o di una proposta grandiosa, commovente, entusiasmante, ma ideale, che rimane astratta. L'ascolto della parola si prospetta adesso a noi come itinerario di inserimento nell'oggi della visita di Dio. E questo, vedete, per un motivo decisivo: il fatto è che il maestro è Gesù. E qui, capitolo 4, versetto 14, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo, la sua fama si diffuse in tutta la regione, attorno a Gesù l'eco di una voce che non sappiamo ancora cosa sta dicendo Gesù, non abbiamo conoscenza circa i contenuti oggettivi dei messaggi che proclama, ma la fama si diffuse in tutta la regione. insegnava nelle loro sinagoghe e tutti ne facevano grandi lodi. Ma cosa insegna non sappiamo, né Luca ci tiene a proporci un elenco di sentenze celebre pronunciate da Gesù per cui la gente si interessava o si commuoveva addirittura ascoltandolo, ed invece subito una scena qui dal versetto 16 del capitolo 4 che l'evangelista Luca pone in questa posizione programmatica all'inizio dell'attività pubblica del Signore. Le pagine precedenti, fino al capitolo 3 di cui ci siamo occupati, capitolo 4 lasciamo alle spalle il racconto delle tentazioni, nei capitoli precedenti tutto quello che ancora avviene in un contesto di vita che si svolge in ambienti riservati, in un contesto di raccoglimento periferico, ma adesso vedete col versetto 14 abbiamo a che fare con una presenza pubblica di Gesù, tutti ne facevano grandi lodi e scena programmatica quella che gli altri evangelisti raccontano a modo loro, gli evangelisti sinottici, Matteo e Luca raccontano a modo loro, ma più avanti nella narrazione dell'attività ormai pubblica del Signore. Invece Luca anticipa qui, proprio perché conferisce a questa scena, vi dicevo, un valore programmatico. E Gesù a Nazaret, dove era stato allevato, e Gesù nella sinagoga di sabato, come al solito, e Gesù si alza per leggere, ecco, Gesù legge il rotolo del profeta Isaia, conosciamo bene questa scena, e Gesù apre il passo che deve leggere, Isaia 61, famoso poema che sta proprio nel cuore del terzo Isaia, la terza parte del libro di Isaia, dal capitolo 56 al capitolo 66, Isaia 61, e Gesù legge, e qui l'evangelista riporta i primi versetti di quel poema, e lo spirito del Signore sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione, mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato ad annunziare ai poveri il lieto messaggio, cioè mi ha mandato ad evangelizzare i poveri, a proclamare la liberazione ai prigionieri, la vista ai ciechi, la libertà agli oppressi, un anno di grazia del Signore, lo spirito del Signore sopra di me. Ecco, grande poema. E vedete, adesso Gesù chiude il volume, un rotolo, poi lo chiude nel suo astuccio, lo consegna, si siede. Quando Gesù si siede vuol dire che assume pienamente l'atteggiamento del maestro. Il maestro sta seduto. Gesù si siede e gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui, e allora cominciò a dire: oggi, oggi si è adempiuta questa parola che voi avete udita con i vostri orecchi, oggi per voi che ascoltate. Perché? Perché questa parola si è adempiuta, questa parola si è adempiuta in quanto parla di me. Vedete che qui Gesù si sta esponendo in prima persona. Mi sta prendendo in prima persona in quanto è colui che dice: lo spirito del Signore sopra di me mi ha mandato ad evangelizzare i poveri. E Gesù in realtà sta proponendo se stesso come l'ascoltatore della parola, colui in cui la parola ascoltata è parola che si realizza, è parola compiuta, è parola vissuta, è parola operativa, è parola efficace. Oggi questo riguarda voi. Adesso l'ascolto della parola per voi è strada che si apre per accedere all'oggi della salvezza, perché c'è di mezzo lui in qualità di maestro, in qualità di interprete, in qualità di lettore che è allo stesso tempo esecutore della parola. E qui ricordate, non mi soffermo sui dettagli, l'interesse, la commozione, la sorpresa e nello stesso tempo il sospetto, l'incertezza, il dubbio, la protesta, ma è figlio di Giuseppe, certo. Ma qui dobbiamo essere tutti ammalati. Voi mi direte: medico, cura te stesso. Forse l'ammalato è lui, forse è impazzito, forse è diventato un po' strambo, perché noi siamo abituati ad ascoltare una parola che non si realizza mai. E adesso viene lui, ma noi lo conosciamo fin da bambino, è cresciuto in mezzo a noi, sappiamo benissimo chi è. Si presenta a lui e dice: oggi questa parola si è compiuta, e questa parola riguarda me. È ammalato. Voi mi direte: tu vuoi curare noi come medico, ma cura te stesso, perché l'ammalato sei tu. E Gesù cita poi degli esempi provenienti dalla storia dei profeti, una vedova al tempo di Elia, un pagano, un siro al tempo di Eliseo, e la gente protesta. Vedete il versetto 28, all'udire queste cose tutti nella sinagoga furono presi di sdegno, si levarono e lo cacciarono fuori della città. Lo cacciarono fuori della città. È una scena programmatica, diciamo, tutto è programmatico in questo episodio. Quando al compimento della sua missione Gesù verrà condannato a morte e verrà condotto fuori della città. Fuori della città, in questo caso è Nazareth, è la sua città, è casa sua. È la sua patria, casa paterna, è il suo ambiente, il suo mondo, è il suo giorno, è la sua storia, è la sua carne. E vedete, oggi per voi che ascoltate con i vostri orecchi, che orecchie avete per ascoltare? E vedete, l'orecchio è in realtà l'organo del corpo umano che certamente serve l'udito, l'organo dell'ascolto nella pienezza del significato di quel che riguarda il rapporto con la parola che viene da Dio è il cuore umano. Ma voi che cuore avete? Avete orecchie per ascoltare? Avete un cuore per recepire questo? Peraltro nel Vangelo dell'infanzia, ricordate, un dato che viene segnalato più volte e in modo eminente per la madre del Signore, che ascoltava nel suo cuore. Ma voi oggi siete in grado di ascoltare, dice Gesù. Ma lo dice Gesù perché l'ascoltatore è lui, perché in lui la parola si compie oggi. È l'oggi di Gesù in quanto maestro? È l'oggi di Gesù in quanto interprete? È l'oggi di Gesù in quanto lettore? Annunciatore della parola? Ma è anche vero, vedete, che Gesù è un maestro che incontra una resistenza, una ostilità. Qui addirittura gettandolo fuori dalla città lo condussero sul ciglio del monte sul quale la loro città era situata per gettarlo giù dal precipizio. Niente meno, ma egli passando in mezzo a loro se ne andò. Beh, questo avvio programmatico di questa catechesi della visione è un avvio anche molto drammatico, ma tutto non ci deve mica spaventare. Il seguito della vicenda comporta sviluppi drammatici che comunque, vedete, sono tali da mettere in evidenza tutto quello che nella nostra condizione umana è ancora una dimostrazione di sordità. È una sordità che è nelle orecchie, è una resistenza, un indurimento, una incapacità di recepire, di accogliere, di condividere la parola ricevuta, che riguarda il cuore. Il cuore non, non è disposto a recepire. E in più, vedete, in realtà, mentre adesso abbiamo sotto gli occhi le pagine che seguono, e vi dicevo di dare, adesso vi dirò qualcosa a modo mio, uno sguardo fino al capitolo 5, versetto 16, ma ripeto, senza obblighi per nessuno, il fatto è che Gesù è maestro, insiste, lui avanza. Abbiamo a che fare con il Gesù maestro che continua a rivendicare il valore di quell'oggi che è messo a disposizione degli interlocutori che vengono invitati ad ascoltare. Siamo noi invitati ad ascoltare perché il nostro giorno è così, in questo modo, svolgendosi come tempo e occasione per accogliere la parola di Dio e per ritrovarci interpretati in quella attualità che la parola di Dio detta per noi, dal momento che quella parola è realizzata nella sua attualità piena e gratuita in Lui. Sopra di me l'Evangelo per lo Spirito Santo, ed ecco, mi ha mandato per annunciare l'Evangelo ai poveri, ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista e quel che segue, e la consolazione ai cuori afflitti degli uomini, dolenti. E medico inviato a noi, il medico delle nostre orecchie. Ma qui vedete, il nostro evangelista continua a registrare come il magistero di Gesù stia urtando contro una resistenza. Siamo appena all'inizio, ma è già un inizio sintomatico, più che mai provocatorio. Di seguito vedete che dal versetto 31 abbiamo a che fare con Gesù che si sposta a Cafarnao, da Nazareth, sul mare, che poi è il lago di Tiberiade, e lì nella sinagoga in giorno di sabato. E anche lì Gesù insegna, e nella sinagoga c'è un tale con un demonio immondo che comincia a gridare: basta, che abbiamo a che fare con te, Gesù di Nazareth, sei venuto a rovinarci, perché tu sei il santo di Dio, ma quello che tu ci insegni non ci riguarda, perché tu sei il santo di Dio. E vedete, il fatto è che Gesù parlava con autorità. Parlava con autorità non perché gridava, non perché batteva il pugno sul tavolo, non perché dal pulpito lanciava fulmini contro l'uditorio, ma parlava con autorità perché in tutto ciò che diceva dava testimonianza di coerenza, di corrispondenza, di quella parola che in lui è vissuta, in lui è realizzata. Il suo modo di insegnare è autorevole perché la parola che proclama, che annuncia, che commenta, che interpreta, che illustra, che propone, è parola vissuta e realizzata in lui. Per questo è autorevole. E questa autorevolezza diventa insopportabile a Cafarna. E Gesù lo sgrida, vedete qui il versetto 35, Gesù gli intimò: taci! Non sappiamo che cosa abbia detto di così interessante a Cafarnao quella volta, sappiamo però che ha detto: sta zitto. Interessante, vedete, cosa ha detto di autorevole Gesù, che bei discorsi ha fatto, ha detto: taci. Ha fatto tacere quell'impulso così prepotente, quell'agitazione immonda che si agita nell'animo di quell'uomo, si era scaricata addosso come una protesta, come una contestazione, come un rifiuto. Vattene altrove, tu sei il santo di Dio, non ci riguarda. E Gesù intimò: taci, esci da costui. E quel che segue, e vedete, e attorno a Gesù continua a crescere questa fama che si diffonde nell'ambiente, ma nello stesso tempo, vedete, lui, maestro che cerca ascoltatori, ha a che fare con delle situazioni che sono ancora molto incerte, per non dire già qui nelle pagine che abbiamo passato rapidamente in rassegna, sono manifestazione di una resistenza che per adesso è ancora così parziale, sì, significativa, a Nazareth, a Cafarnao, sì, però ancora, vedete, attorno a Gesù c'è movimento di gente, c'è qualcuno che lo cerca, molti. Qui veniamo a sapere che poi dalla sinagoga esce, il versetto 38, e si trasferisce nella casa di Simone. E c'è la suocera che era ammalata, febbricitante, lo pregarono per lei, chinatosi su di lei, intimò la febbre. Notate che è lo stesso verbo che abbiamo incontrato nel versetto 35, intimò quel tale nella sinagoga, adesso intimò alla febbre. Forse ricordate che nel Vangelo secondo Marco Gesù la prende per mano, compie un gesto, qui non compie un gesto, sta insegnando. Intima, è una presa di posizione magistrale la sua. Tutto quel che avviene in queste pagine si inserisce in una prospettiva che dà risalto all'attività didattica di Gesù. Gesù che con la sua parola è autorevole, ma perché è la parola ascoltata, perché è parola realizzata, ed è esattamente questa la strada che sta porgendo, che sta illuminando, che sta indicando a tutti quelli a cui egli si rivolge per incoraggiare quella disposizione all'ascolto da cui dipende l'accesso all'oggi della visita di Dio. Quella anziana signora poi, levatasi all'istante, si mise a servirli, cominciò a servirli. E poi al calare del sole, perché è finito il sabato, al calare del sole, versetto 40, tutti quelli che avevano infermi, colpiti da mali di ogni genere, li condussero a lui. Qui dunque tutta la gente che è segnata da afflizioni, malattie, disagi, tutto quello che è motivo di tribolazione, spesso nascosta nell'esperienza personale, familiare, sociale, si rivolgono a Gesù ed egli impone le mani e vedete che qui nel versetto 41 ritorna per la terza volta lo stesso verbo: minacciava, intimò, leggevamo precedentemente, adesso è lo stesso verbo. Quando dicono tu sei il figlio di Dio, intimò, li minacciava e non li lasciava parlare perché sapevano che era il Cristo. Vedete, Gesù non sta cercando una risposta che serva a proclamare la sua identità messianica. Tu sei il Cristo di Dio. Gesù è alla ricerca di ascoltatori. È come se quello che già è avvenuto in altri momenti, o sta avvenendo per come la folla si agita attorno a lui, una dichiarazione a suo riguardo fosse da intendere, non è come se fosse da intendere, proprio così. Una dichiarazione del genere, per quanto solenne, impegnativa, grandiosa, carica di una dottrina straordinariamente pregnante a suo riguardo, tu sei il Santo di Dio, tu sei il Cristo, sia espressione di un atteggiamento difensivo di chi non vuol mettere in gioco la sua propria vita. Perché qui non si tratta di attribuire a lui un titolo solenne e grandioso lo isoli nella sua identità. Qui si tratta di prendere atto di come la parola di Dio ci coinvolge in maniera tale che tutto della nostra esistenza umana è ristrutturato in rapporto all'oggi della vista di Dio. Vedete che c'è, è il motivo per cui qui e anche altrove Gesù, quando qualcuno dice tu sei figlio di Dio, ma questi sono spiriti immondi, da molti uscivano demoni che gridavano così, perché Gesù è alla ricerca di ascoltatori, non alla ricerca come si chiamano quei personaggi che guidano certe assemblee lanciando proclami, insomma. Come si chiamano?
Leader.
Sì, no, ma quelli che nelle feste cosa fanno? Qualcosa come il DJ, una cosa del genere, ecco. E Gesù non è alla ricerca, qualcosa del genere, voi siete più esperti. Non è alla ricerca di questo. Che qualcuno gli dica tu sei il santo di Dio. E qui adesso vedete che siamo all'alba del giorno dopo, Gesù si ritira, se ne va e lo inseguono, ma bisogna che io annunzi, che io evangelizzi il regno di Dio anche alle altre città. Per questo sono stato mandato, vedete, alla ricerca di ascoltatori, e andava predicando nelle sinagoghe della Giudea. Non sono stato mandato per godere il beneficio di qualcuno che mi coccola dando così segnali di vigorosa devozione esterna e in realtà non ascolta la parola nel cuore. Vedete, qui si inserisce un episodio che certamente è incoraggiante, ma nello stesso tempo è proprio, ancora una volta, collocare nella prospettiva che stiamo ricostruendo questo episodio che conosciamo bene, niente di nuovo, vedete le pagine con cui abbiamo a che fare sono tutte più che mai familiari alle nostre orecchie. C'è poi un episodio che segue per arrivare a quel versetto 16 che già vi indicavo. L'episodio è questo, capitolo 5. Un giorno, levato in piedi, Gesù stava presso il lago di Genezaret e la folla gli faceva ressa intorno per ascoltare la parola di Dio. Per ascoltare la parola di Dio. La folla. Tanto vedete che la folla gli faceva ressa, nel senso che la situazione è rischiosa. Attorno a Gesù, sulla riva del lago, e qui il trasporto emotivo è tale per cui qui vanno a finire tutti in acqua o qualcosa del genere, la scena diventa quasi grottesca. E allora Gesù vede due barche ormeggiate alla sponda e i pescatori erano scesi e lavavano le reti. Gesù salì su una barca che era di Simone. Notate che si conoscono già, perché Gesù è stato ospite in casa di Simone e la suocera malata, dunque si conoscono già, da un po' di tempo si conoscono già. Forse ricordate che negli altri due Vangeli sinottici, Marco e Matteo, il primo episodio nella città pubblica del Signore descrive Gesù che passeggia sulla riva del mare, vede i pescatori che sistemano le reti. E sono i primi due, che Simone e Andrea, e poi gli altri due, Giacomo e Giovanni, che seguono Gesù. Questo è il primo episodio. Nel Vangelo secondo Luca non è così. Primo episodio, quello che è avvenuto a Nazareth, poi a Cafarnao, E adesso vedete, in una fase relativamente avanzata ormai dell'attività pubblica del Signore, quando già Gesù e Simone si conoscono e anche gli altri pescatori, ma hanno continuato a fare i pescatori, la loro vita non è cambiata. E in una fase relativamente avanzata, adesso vedete questo episodio che è il segno di uno sviluppo dal punto di vista di Gesù dovrebbe essere determinante. Che cosa c'è di mezzo? Tanto Gesù sale su quella barca. Hanno pescato durante la notte, quindi hanno da sistemare le loro cose, evidentemente non è una situazione molto comoda, però c'è evidentemente insieme con la conoscenza anche un apprezzamento in senso generico per Gesù. La barca era di Simone, Gesù lo prega di scostarsi un poco dalla terra, sedutosi, ecco, si mise ad ammaestrare le folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, interessante, perché adesso quando Gesù non insegna più alla folla, quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: prendi il largo e calate le reti per la pesca. Interessante, perché adesso vedete non è più la folla, in modo generico, quella folla con la quale Gesù ha a che fare da un pezzo, ma che si agita e tutto lascia intendere che Gesù non maestro non ottiene quel riscontro di cui va in cerca, quell'ascolto che dia disponibilità di cuori umani che si aprono per accogliere la parola ed è questa la strada per entrare nell'oggi della visita. E adesso si rivolge direttamente a Simone e agli altri che sono con lui sulla barca: prendi il largo, calate le reti per la pesca. E Simone risponde con le sue obiezioni: abbiamo pescato nella notte, non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. Sulla tua parola getterò le reti. Già. E vedete, questa adesso è la parola che Simone riceve da Gesù quando Gesù non insegna più, quando Gesù tace, quando la parola che viene da Gesù non è una parola destinata a incantare la folla, ma a penetrare nel cuore e aprire lo spazio dell'accoglienza. E Simone reagisce così. Prende il largo. Interessante, vedete, si conoscono già da un pezzo, ma è arrivato il momento in mezzo al mare, nel mezzo della vita, nel mezzo del cammino, quando già hanno condiviso momenti anche di convivialità, di fraternità, di ricerca, di conversazione, e adesso sulla tua parola getterò le reti. Nel Vangelo secondo Luca questo momento decisivo per quanto riguarda i primi discepoli non sta all'inizio, ma sta in corso d'opera. È evidente che l'ascolto in cui Gesù va in cerca non è riducibile a una prima immediata emozione. Calate le reti. E adesso, avendolo fatto, presero una quantità enorme di pesci. Ricordate questa scena, non sto a commentarla. Le reti che si gonfiano di pesci, che poi è una scena programmatica, perché il verbo usato qui, presero una grande quantità di pesci, il verbo sillambani è il verbo che in altri momenti era stato usato per indicare il concepimento, è come un immenso spalancamento di un grembo così capiente che raccoglie tutti, è una visione programmatica, quella che sarà poi la missione dei discepoli, la missione della Chiesa, le reti gettate nel mare, la barca che si trascina dietro, questa moltitudine di pesci che vengono coinvolti nel grande travaglio che conduce a una nuova generazione, a una nuova nascita, a una nuova vita, preso una grande quantità di pesci, tant'è vero che stavano per affondare, e allora Simon Pietro dice: ma guarda un po', Signore, allontanati da me, allontanati da me. Nello stesso tempo poi vengono chiamati anche gli altri dell'altra barca, e così, Signore, allontanati da me. Interessante, sono un peccatore, è vero. E vedete, in questa dichiarazione di Simon Pietro c'è un'ambiguità. Allontanati da me perché sono un peccatore, certo. Che cosa mi è successo? Ma allontanati da me, vedi, dal momento che tu sei salito su questa barca e adesso gli avvenimenti hanno preso questa piega, noi stiamo affondando, io vado a fondo, pesano le reti perché sono gonfie di pesci dal momento che la tua parola ci ha chiamati a gettare di nuovo le reti malgrado tutto. Ma la presenza è pesante sulla barca, al punto che stiamo per affondare, perché ci sei tu. La tua presenza è pesante. Signore, allontanati da me, che sono un peccatore. Grande stupore, stavano per affondare. E nello stesso tempo, vedete, non affondano, poi arrivano gli altri, e dunque la barca. E questa scena possiamo prenderla in considerazione rispetto anche agli altri episodi che rapidamente ho citato, certamente ha qualcosa da dire a ciascuno di noi tra stasera e domattina. Sulla tua parola getterò le reti, cosa succederà poi? Ma vedremo, intanto non c'è dubbio che Gesù, Maestro, sta andando alla ricerca di un ascolto che non è riducibile all'eco di un insegnamento che non viene neanche precisato nei suoi contenuti dottrinari, didattici, catechetici, però la folla si muove, la folla si agita, anche gli spiriti immondi reagiscono. E d'altra parte sembra proprio che quelli che sono più che mai pronti a gettarsi addosso a Gesù e a catturarlo a modo loro e recuperarlo all'interno di una logica che è quella di sempre, che resta tale quale, che non cambia mai, sono proprio gli spiriti immondi. E Gesù che continua a cercare ascoltatori e che si rivolge in mezzo al mare, in rapporto a una profondità che è quella dell'abisso marino, la profondità del cuore umano, là dove Gesù cerca di aprire il varco che consentirà alla parola di Dio di penetrare. E questo Gesù sta dimostrando, perché l'ascoltatore è lui, perché il suo magistero coincide con il suo essere parola realizzata, parola vissuta. Oggi questa parola si è compiuta. Per voi che ascoltate, perché è compiuta in me, che ve l'annuncio. E vedete questa scena, subito dopo, e poi vi lascio alla vostra preghiera, versetto 12, si aggiunge un episodio che ci rimanda a quei segnali di preoccupazione che abbiamo già colto, e in maniera anche piuttosto vistosa, perché addirittura a Nazareth volevano buttarlo giù dal precipizio. Cosa succede qui? Gesù si trovava in una città e un uomo coperto di lebbra lo vide. Coperto di lebbra, in realtà il testo dice pliris, lepros, pieno di lebbra, pieno. È una lebbra come malattia della pelle? È una lebbra interiore, è una lebbra interiorizzata. Ed è una malattia che, vedete, qui viene descritta come un vero e proprio ripiegamento dell'esistenza umana su se stessa in maniera tale da stringersi in un atteggiamento difensivo dolorosissimo, amarissimo, tribolatissimo e d'altra parte oggettivamente inguaribile. E questo tale si getta ai piedi, si rivolge a Gesù alla ricerca di chissà quale evento prodigioso e Gesù stese la mano e lo toccò. Vedete che Gesù stese la mano, non si tocca un lebbroso, non si tocca. È possibile, è proibitissimo, è contrario a un'impurità legale, non c'è necessariamente il contagio evidente, ma non si tocca un lebbroso, Gesù lo toccò. È un segno di solidarietà, di vicinanza, di comprensione dall'interno. Gesù lo toccò e Gesù, vedete, gli dice: guarda che tu sei guarito. E la lebbra se ne va e se ne va nel momento in cui Gesù gli ingiunge di non dirlo a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote e fa l'offerta per la tua purificazione come ha ordinato Mosè, perché serva di testimonianza per essi. Vedete che nel libro del Levitico, capitolo 13, si parla del lebbroso, capitolo 14, le procedure a cui attenersi nel caso di guarigione. Bisogna andare dal sacerdote, il sacerdote deve registrare la guarigione, l'ha detto Mosè. Vedete che Gesù qui vuole spiegare al lebbroso che Mosè ha parlato per te, che la parola è per te e che nella parola ascoltata tu guarisci. E questo non perché improvvisamente sei diventato così folle da presentarti a Gerusalemme al Tempio, ricercare l'addetto al servizio liturgico e quando sei oggettivamente impresentabile, ma perché la parola è ascoltata in me che sono maestro per te. E qui vedete l'insegnamento di Gesù. E qui l'insegnamento di Gesù che continua a ricercare quella attenzione, quella disponibilità ad accogliere, a ricercare quell'ascolto che non riguarda esattamente lui e le belle elaborazioni linguistiche che può offrire, ma si tratta di ascoltare Mosè. Quello che diceva l'antico profeta è realizzato. Quello che Mosè ha prescritto per il lebbroso vale per te, che guarisci, perché sei ascoltatore della parola. Perché serva di testimonianza per essi. E la sua fama si diffondeva ancora di più. Folle numerose venivano per ascoltarlo e a farsi guarire dalle loro infezioni. Ma Gesù si ritirava in luoghi solitari e pregava. Ecco, ci fermiamo qua. Vedete che l'atteggiamento di Gesù è un atteggiamento di sollecitudine magistrale verso tutti, ma si ritirava in luoghi solitari a pregare. È l'atteggiamento intimo e autentico di colui che è il vero ascoltatore della parola. È tutto preso Gesù nella conversazione con la voce che l'ha chiamato, che ha detto di lui: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato e oggi questa parola per voi. E Gesù tutto solo si ritirava a pregare. Che fatica! E questa fatica, vedete, riguarda i lettori del Vangelo, riguarda noi, è la fatica che l'Evangelista Luca sta illustrando nel momento in cui porge a noi la narrazione della novità che si è compiuta nell'oggi della visita di Dio. E a quella novità noi siamo invitati a rivolgerci, siamo invitati e sollecitati a entrare in essa, a immergerci in quell'oggi definitivo, l'eterna volontà d'amore che è il segreto del Dio vivente nello svolgimento della storia umana come punto di riferimento in cui tutto si ricapitola, e dunque il nostro giorno in Lui ascoltando la parola. Abbiamo a che fare con un maestro che continua a invitarci, a sollecitarci, a incoraggiarci, ci porta in mezzo al mare e ci porta in mezzo alle vicissitudini della vita nostra, non di un altro, della nostra vita, nella concretezza più semplice e nello stesso tempo anche più faticosa, più penosa, più deludente del nostro vissuto quotidiano e notturno. Ed ecco, gettaci la tua parola. E alla resa dei conti, vedete, ancora un... la necessità di sciogliere tanti nodi, di rimuovere tanti ostacoli, di abbattere tante resistenze. E d'altra parte il dato determinante su cui sempre bisogna che concentriamo la nostra contemplazione è proprio l'insistenza fedelissima con cui Gesù continua ad avanzare, continua a cercare, continua a porgere a noi la testimonianza così totale e trasparente della sua posizione di ascolto in luoghi solitari. Gesù pregava, è il Maestro. Oggi questa parola dice, si è compiuta.